Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Ho appena salutato chi ha fatto la trasmissione poco fa e mi hanno detto che c'è qualche problema, quindi adesso vediamo se ci sono dei problemi. Io qui sono insieme con Lisa Clark, ospite della trasmissione, e volevo partire però con una tematica. Dovrebbe essere ancora il telefono per noi, Tita Fazio, che deve riferire un attimo su quanto sta avvenendo. Vediamo se ci sentiamo. Mi senti, Tita?
Sì, ti sento bene.
Allora vai tranquillo e un pochino apri la trasmissione con quello che sta avvenendo, ma anche in termini positivi magari, se possiamo. Vai tranquillo.
Senza dubbio. Allora, intanto ti ringrazio per avermi chiamato. Devo prima informare brevemente gli ascoltatori su cosa parlerò oggi. Oggi parlerò del Frattagorzone, che è un fiume che diciamo scorre nel Veneto centro-occidentale e che poi va a finire poi nel Brenta e finisce a Chioggia e nel Mare Adriatico. È un fiume molto inquinato perché raccoglie i reflui di cinque depuratori dell'area della Concia di Arzignano e dei paesi vicini, ovviamente.
Parla più forte che puoi.
Sì, va bene. Devo dire che ti meglio così.
Meglio, va bene, dai, sì. Vai.
Dobbiamo dire che questo fiume, che è uno dei più inquinati d'Italia, praticamente è l'unico corso d'acqua che attraversa l'area agricola del sud di tre province venete importanti, quali quella di Verona, quella di Vicenza e quella di Padova. E sono le tre province che sono state fortemente penalizzate dal fatto che la falda acquifera più importante, una falda grande probabilmente quanto il lago di Garda, cioè è stata contaminata per 50 anni dalla Miteni, che è un'azienda multinazionale, la quale l'ha inquinata quel FAS, e quindi questa grande risorsa idrica, circa 10.000 pozzi nell'area, sono stati messi fuori combattimento perché sono inquinati con FAS, con altissimi livelli di FAS. E quindi l'unica risorsa che abbiamo è il Frattagorzone, questo fiume, il quale, se non fosse inquinato dagli scarichi del distretto, sarebbe una risorsa molto importante. E inoltre diciamo che c'è anche un canale che sottrae acqua all'Adige, si chiama LED, e che contribuisce a portare un po' d'acqua in quest'area. Naturalmente il LED non riesce a soddisfare tutti i bisogni degli agricoltori, perché l'acqua sottratta non è così tanta, non può essere più di così. E inoltre una parte di quest'acqua purtroppo viene sprecata, perché viene scaricata a Colonia Veneta dentro il Frattagorzone per diluirne l'inquinamento. Questo è un fatto assolutamente illegale però è fatto così, è fatto, altrimenti i parametri dei prodotti inquinanti presenti nel fiume non consentirebbero più a Distretto di scaricare i suoi reflui nelle acque. Quindi è una situazione abbastanza drammatica che si protrae comunque da un periodo molto lungo, perché la bonifica del fatto a Gorgione era stata già programmata in un grande progetto che conteneva tutta una serie di iniziative, che fu varato nel 2005, un progetto alla cui formazione avevano contribuito la Regione Veneto, il Ministero dell'Ambiente, e poi era stato sottoscritto dai sindacati, dai comuni dell'area, era stato sottoscritto anche dalle associazioni dei conciari. Quindi era un progetto chiamato addirittura enfaticamente progetto Stato-Regione, patto Stato-Regione. Era quel progetto che nel 2005 avrebbe dovuto aprire una serie di cantieri, tra l'altro importanti perché avrebbe dato molto lavoro, eccetera, per bonificare questo fiume e quindi bonificare anche i territori in cui questo fiume scorre, non solo, ma anche il mare Adriatico e la laguna di Venezia, che dove arriva alla fine il contenuto di queste sostanze. Purtroppo dal 2005, si trattava di un piano decennale, praticamente dal 2005 al 2015 non è stata messa nemmeno la prima pietra di nessuno dei progetti che erano stati stabiliti enfaticamente all'apertura di questo patto. E quindi non hanno avuto il coraggio, hanno dovuto chiuderlo, però non hanno avuto il coraggio di mettere una pietra sopra, perché la situazione nel frattempo era gravemente peggiorata per la scoperta delle PFAS, che è l'ultimo degli inquinanti che è arrivato, ma c'erano già il cromo, c'erano i solfati, c'erano un sacco di altri, il sale naturalmente, i solfati, possiamo parlare di tanti scarichi. Ora, allora nel 2017 si è varato il secondo patto Stato-Regione con altrettanta enfasi di questo e di quello, però di questo patto Stato-Regione nulla è stato fatto fino ad ora e siamo arrivati al 2023. Naturalmente la situazione continua a peggiorare sempre di più. E, diciamo che i sindaci che sono nella rivieraschi di questo fiume sono poco interessati, hanno dimostrato pochissimo interesse alla faccenda, anche perché c'è un problema molto grosso, ed è il problema che, come è stato dimostrato da alcune indagini che sono state già fatte dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Regione Veneto, ma non completate, gli alimenti che vengono coltivati nelle zone inquinate assorbono soprattutto questi PFAS e quindi nelle verdure, nei prodotti orticoli, ma anche nella frutta e anche negli animali che ovviamente non bevono l'acqua dell'acquedotto, è chiaro che ci sono queste sostanze. Ora la Regione avrebbe il dovere di impedire che i cibi contaminati arrivino al mercato e vengono acquistati da persone ignare che non sanno che in quel momento stanno comprando dei cibi contenenti PFAS che compromettono la propria salute. Ma questi controlli non sono stati mai effettuati. C'è praticamente una bomba da questo punto di vista, orologeria, perché da un lato giustamente i contadini, che non sono responsabili di quanto è accaduto, di questo inquinamento incredibile, enorme, che viene comunque tenuto quasi sotto silenzio e quasi come derubricato dalla stampa, dai giornali, soprattutto dalle istituzioni, i contadini hanno paura, perché giustamente dopo un anno di lavoro se si vedessero restituire i loro prodotti perché inquinati andrebbero in fallimento, pur non essendo responsabili di quanto accaduto.
Per cortesia, parla forte.
Sì, allora, mi senti meglio così?
Ma sì, certo.
Ecco, allora i contadini hanno questa paura. I politici hanno paura dei contadini perché devono ottenere il consenso e quindi quello che si è realizzato ormai in tutta quest'area è un clima di totale omertà. C'è questa situazione ma tutti tacciono. Ma
sei uscito completamente adesso dalla possibilità di ascoltarti.
Ah sì, allora mi metto
come avevi cominciato quello giusto poco fa.
Va bene così?
Meglio, già meglio.
Sì. Va bene. Allora, diciamo che questo è il panorama, questa è la situazione che si è creata. Una situazione di stallo. Di stallo perché ci sono delle responsabilità, ovviamente. A parte la Miteni, che ha inquinato la falda enorme, e quindi ora c'è questo processo e ci auguriamo che i responsabili non solo siano condannati penalmente, ma che siano rimborsati tutti i danni che hanno provocato, che sono di svariati miliardi e non di milioni, come è stato detto, pubblicato sui giornali, che ci sia una condanna come quella che fanno negli Stati Uniti d'America, dove si parla per queste cose qui di danni dai 2 ai 5 ai 10 miliardi di dollari. E questo perché abbiamo bisogno di essere rimborsati per poter, e poi abbiamo bisogno che il governo che ha sottoscritto questi patti ci dica quanto ha predisposto economicamente perché vengano effettuati. Invece sembra che qua finora non si è saputo niente. Però a differenza di quanto fanno i sindaci che accettano silenziosamente nella riviera tutta questa situazione che certamente non ha sbocchi se non si comincia subito a mettere mano alla bonifica, ed è quello che gridiamo da tanti anni noi ecologisti, non solo Cilsa ma anche Legambiente, abbiamo Boscagin che si muove molto nella zona di Colonia Veneta, ci sono anche le mamme Nopfas, c'è Fassland, cioè ci sono tutto un gruppo di ecologisti che sono gli unici che si fanno carico veramente di una situazione drammatica. Ora, la nostra associazione, la CISA, da alcuni anni ha cominciato a chiedere all'amministrazione arzignanese di interessarsi fattivamente per quello che le è possibile naturalmente. Ora, Arzignano chiaramente è il luogo da cui, non dall'amministrazione ovviamente, dal lavoro dell'industria, e che da cui partono gli inquinanti, ma non è solo da Arzignano, ovviamente c'è anche Chiampo, c'è Montecchio, c'è Lonigo, ma, e c'è soprattutto Trissino. Ma però sarebbe quella che non avrebbe pochi danni da questo inquinamento, in quanto l'inquinamento va verso giù. Tuttavia, invece, abbiamo trovato una grande attenzione al problema da parte dell'amministrazione. In assenza dell'interesse regionale, in assenza dell'intervento dello Stato, diciamo che la città di Arzignano, insieme a quella di Chiampo, il gestore delle acque e del depuratore che è Acque del Chiampo, hanno cominciato a prendere delle iniziative, anche grazie alla nostra sollecitazione. Diciamo che per la città sono stati attuati dei filtri per l'acqua che va nelle scuole e quindi abbiamo dato ai bambini dell'acqua non contaminata. Questo è molto importante perché i bambini sono il target più importante di questa situazione. Abbiamo l'acqua del Chiampo sotto nostra richiesta e la richiesta del sindaco Bevilacqua e del sindaco di Chiampo hanno messo i filtri nelle casette del sindaco, come si può chiamarle, dove si può prendere senza pagarla per i cittadini, quindi, perché questa è un'operazione totalmente gratuita per venire incontro ai bisogni dei cittadini, dell'acqua filtrata andando lì con le proprie bottiglie. Queste sono alcune delle iniziative che abbiamo preso sul posto. Ma per quanto riguarda invece il Frattagorzone, questo fiume che è uno dei più inquinati d'Italia, sono state previste tutta una serie di iniziative. Diciamo che dopo la firma del nuovo accordo che è stato fatto nel 2017, la Regione Veneto ha sentito il bisogno di aggiungere un cronoprogramma e lo ha fatto nel 2020 con un decreto del 2020 in cui aggiunge a tutte le cose che non si fanno la raccolta e l'elaborazione dei dati. Questo è molto importante, cioè per sapere i dati delle materie prime che si usano per lavorare le pelli e altro. E quindi questa è una prima cosa importante. Poi l'installazione di filtri a carboni attivi nei pozzi da cui traggono l'acqua alcuni industriali, perché non tutta l'acqua con cui viene trattata la pelle viene presa dall'acquedotto industriale. Una parte, alcune aziende, la ricavano direttamente da un pozzo, perché sotto c'è tantissima acqua, peccato che però quest'acqua non vada bene. E allora hanno ammesso che per queste persone, per queste aziende, ci sarebbe, secondo la Regione, l'obbligo di mettere dei filtri a carboni attivi per poter evitare che poi li scarichino il FAS nel depuratore. Poi delle messe a punto delle tecniche analitiche di screening per individuare la presenza di FAS potenziali in prodotti in cui non vengono segnalati e tutta una serie di altre iniziative. Peccato che queste cose qui fino ad ora, dal 20 ad ora, sono rimaste pure così nel decreto, ma non è che la Regione ha aperto dei lavori, non è che ha fatto dei bandi, no, non ha fatto nulla, ha scritto queste cose come si può scrivere una grida manzoniana: se tu non metti il filtro io non ti faccio niente. Allora a questo punto sono intervenuti i sindaci di questi due comuni, i quali hanno cominciato a chiedere ad Acque del Chiampo, a questo gestore, il quale è un gestore pubblico, e guardate che è un gestore pubblico, è fondamentale in questo momento in cui si privatizza tutto, perché se il gestore fosse privato, addio amico, non ci farebbe più niente. Invece, grazie al fatto che è pubblico e che gli azionisti di questa società Acque del Chiampo sono i comuni del bacino che riguarda il Chiampo, allora che il comune di Arzignano è il maggiore azionista con la maggioranza assoluta della società, ci permette, con una scelta intelligente del comune, di fare alcune proposte e proposte che vengono recepite. Questo è importante. Quindi non parliamo più di scritti, ma parliamo di cose concrete. E allora, ecco, la prima questione è il recupero del cromo. Come sapete, il cromo che viene usato per fissare le pelli, il cromo e consentire poi l'applicazione di altre sostanze, il cromo è una sostanza che non costa molto, ma che inquina moltissimo e si presenta in due tipi di molecole, c'è quello trivalente e quello esavalente. Ora, quello trivalente è meno pericoloso, mentre quello esavalente è cancerogeno. E quindi scaricare il cromo esavalente nelle acque significa scaricare un cancerogeno che riguarda anche i pesci, perché il cancro non viene soltanto a noi esseri umani, viene anche agli animali, quindi ai pesci e agli animali che bevono l'acqua col cromo. E quindi allora si sta facendo un approfondimento delle varie tecniche disponibili in questo momento, si sta lavorando per questo, per il recupero del cromo. E già si sta pensando di usare, già c'è un tecnico che si chiama Pistorio, molto bravo, che sta usando un metodo che si chiama metodo Ferrari, che permette di non solo di recuperare il cromo dalle acque di scarico, ma anche possibilmente prima che arrivino ovviamente nel grande vascone dove arriva di tutto, ma anche di poterlo riciclare. E infatti c'hanno delle nuove tecniche dell'elettrocoagulazione e tante altre di cui non parlo perché non voglio scadere in questioni tecniche che annoierebbero gli ascoltatori, ma è importante che sappiano, con un linguaggio comprensibile a tutti, che questa è una cosa molto importante. Il recupero del cromo, e ci si sta lavorando, può togliere dalle acque quasi tutto, quasi il 90%. È importante anche perché il cromo trivalente, quando va a contatto col sole, con la luce, quando scorre poi dentro il fiume, si trasforma di nuovo in esavalente. Quindi il problema è che scaricare il cromo trivalente non ci salva dal fatto che si riformi la molecola con 6 atomi di cromo, con 6 valenze di cromo. Poi abbiamo un impianto, e poi si sta studiando di fare proprio un impianto, anziché soltanto un lavoro a piedi fabbrica, anche un impianto centralizzato per il recupero, per arrivare con la collaborazione. Guardate, questa è una cosa importante che vi dico, perché si parla sempre del mare dei conciari, però insomma, c'è il distretto che si sta prestando, ha capito che è molto importante fare questa cosa qui, e sta collaborando anche il distretto della pelle che c'è qui ad Ordignano. Loro l'hanno chiamato progetto Concia Impatto Zero. Questo sarà molto difficile, io non credo che ci si arrivi del tutto, però il fatto è che per la prima volta, sotto sollecitazione del comune, sotto sollecitazione dell'acqua e del campo, ci sia. Pronto?
Stiamo ascoltando.
Ah, bene.
Abbiamo ascoltato bene. Fino adesso.
Benissimo. Allora, anche i conciari che fanno capo al distretto, non tutti, perché c'è una parte di conciari che proprio ha un atteggiamento di contestazione, stanno collaborando sia nella ricerca sia nella messa in pratica di tecniche per togliere il cromo dagli scarichi. E questo è un ben di Dio. Poi c'è il recupero del pelo. Oh, sapete, le pelli sono pelle di vacca, pelli di animali che hanno il pelo naturalmente, e per conciarle bisogna toglierlo. E anche il carniccio interno che rimane attaccato quando si staccano dei muscoli si deve togliere. Mi sentite?
Sì. Pronto? Sì, stiamo. Vai avanti, sì. Tranquillo, forte e chiaro.
Sì. Allora, per togliere queste, diciamo che queste sostanze che si tolgono dalla pelle delle vacche, vi spiego, di questi animali, costituisce, per quanto riguarda il prodotto finale dei rifiuti, il 40-45% dei fanghi che produce il depuratore. Quindi è una quantità notevolissima di inquinamento. E si tratta in realtà di materiale organico, si tratta di proteine in realtà. E se vengono ripulite dai solfati con cui vengono trattate con metodi diversi, che è appunto questo il secondo progetto, il recupero del pelo, a questo punto da queste pelo e da queste carniccio, con i dovuti trattamenti, si possono realizzare delle proteine che si possono usare sia nella farmaceutica ma sia anche nell'industria chimica, sono molto importanti. Quindi un recupero non soltanto di abbassamento dell'inquinamento, ma anche un recupero di valore per quanto riguarda una seconda merce che viene prodotta. E quindi diciamo che qua si sta lavorando per questo. Noi andremo, come CILSA, andremo a far visita nei prossimi giorni ad Acque del Campo per verificare a Devisu a che punto siamo. Comunque tutto quello che vi sto dicendo è già pubblicato nel bilancio del 2022, e chi vuole lo può trovare anche in internet, e può trovare che sono messe a bilancio le spese per fare queste cose qui. Quindi non stiamo parlando di un discorso fatto per calmare gli animi. Poi c'è un altro problema, come abbiamo detto, attualmente per levare questi peli dalla pelle, nelle bagne di calcinaio, si chiamano così, dove vengono immerse le pelli, vengono usati dei solfuri, questi solfuri fanno decadere il pelo, eccetera, eccetera, che però va poi nel vascone generale e quindi poi si devono mandare in discarica. E viceversa, adesso ci stanno, ecco il secondo progetto, e diciamo stanno trovando delle nuove tecnologie per trattare con acqua ossigenata, pensate un po', con acqua ossigenata le pelli, e quindi con qualcosa che non va a inquinare. E non andando a inquinare, queste pelli possono essere del tutto, il prodotto del pelo e del carniccio può essere tutto recuperato e mandato alle industrie che trattano queste sostanze. Abbiamo quindi quasi dimezzato i rifiuti, cioè i fanghi, questi fanghi che attualmente vengono inviati in discarica, e quindi è una cosa non bella. Ma c'è anche il rischio, cioè c'era anche il rischio, che qualcuno, come era stato proposto in alto loco, li mandasse all'inceneritore, soprattutto quello di Venezia, dove i nostri amici combattono da anni contro la terza linea. E così questi, sapendo, ormai è un fatto che si conosce in tutto il mondo, perché l'ha detto anche l'EPA, che è l'Agenzia Americana dell'Ambiente, che ha fatto tutte le analisi dell'effetto dei camini, degli inceneritori sui PFAS, non sono riusciti a bruciarli nemmeno arrivando a temperature di 1400 gradi, che sono altissime, che si possono ottenere per pochissimi secondi o frazioni di secondi. Quindi se noi li mandiamo a Venezia, e qui i nostri amici di Venezia saranno contenti che io lo ricordo, andando a Venezia questi PFAS inonderebbero, siamo la Fusina, dove c'è questo inceneritore veneziano, dista un chilometro e mezzo circa in linea d'aria, di laguna naturalmente, quindi senza niente in mezzo, la piazza San Marco. Ho pensato di immaginarvi questa pioggia continua di PFAS nella città, non è certo il massimo che si possa desiderare. Va bene che il sindaco della città, notoriamente indifferente a questi problemi di salute, invece non è contrario a queste cose qua, ma non parliamo di Venezia adesso. Dunque, poi c'è un'altra cosa, è stato stabilito di recuperare anche le acque, le pelli poi vengono utilizzate per la concia, vengono spruzzate con delle sostanze per colorarle, per impermeabilizzarle, per renderle olio repellenti, e quindi in questi spruzzi, fino a quando non riusciremo a mettere fuori legge in tutto il mondo, ma perlomeno in Europa o in Italia, cosa difficile da pensare con questo governo, fino a quando non riusciremo a mettere totalmente fuori legge il FAS, almeno dobbiamo fare in modo che non vada a finire nell'ambiente. E quindi è stato calcolato che tutti i reflui di questi spruzzi, dove vengono spruzzate queste pelli dentro delle stanze chiuse, eccetera, però l'acqua di scolo non deve più, come fa ancora in certi casi, ma come sta cercando di chiudere definitivamente, non deve andare più assolutamente nel vascone generale, perché altrimenti questi reflui contengono che spruzzi di PFAS con l'acqua sporca, vanno nel depuratore, il depuratore non depura niente in questo caso, così come arrivano li spedisce al fiume. Quindi questa è un'altra cosa di cui si stanno prendendo carico non solo i due comuni, non solo Acque del Chiampo, ma anche il distretto della Concia. Poi è stato chiesto dai comuni è quasi completato il censimento delle vasche private ad uso industriale. Perché? Perché finora non era stato fatto. Significa che ogni industria che lavora le pelli ha delle vasche dove tiene dei liquidi, eccetera, e nelle quali si forma di solito l'idrogeno solforato. che è un gas tossico che voi sapete e fa anche un odore pestifero, ma soprattutto è molto pericoloso. E allora con questo censimento il Comune e Acque del Chianto sono venuti a sapere quante sono queste vasche e controllare che siano tutte coperte, perché alcune di queste non lo erano. Ora che le sono state censite, anche questo è un altro passo verso un miglioramento della situazione. Poi, un'altra faccenda, guardate, ci sono tutte azioni che stanno facendo, quindi su cui stiamo spendendo soldi, ma non li spende la Regione, non li manda a Roma, li spende Acque del Chianto, li spende Acque del Chianto e li spendono i conciari. Va bene, è qualcosa, ce la mette il Comune. Dunque, stanno facendo la mappatura anche dei pozzi, perché, come dicevo prima, alcuni pozzi traggono l'acqua dalla falda anziché dall'acquedotto industriale. E quindi questo ci permette da un lato di fare un corretto bilancio idrico di quanta acqua venga usata nel depuratore, perché prima era approssimativo, perché se uno privato non mi diceva quanta acqua buttava, mi dava un numero non vero e l'acqua di ingresso dal pozzo non era controllata da un contatore, evidentemente i conti che si faceva poi, la gestione dei rifiuti, venivano sbagliati. Ecco, in più si sta facendo all'uscita questo qua, all'uscita del depuratore, prima che vada a finire in un tubo, che è stato costruito un tubo che porta l'acqua del depuratore di Arzignano e degli altri 5 depuratori per circa 35 km fino a Colonia Veda, dove questi però vanno a sbucare e scaricano nel tratto Gorzone. Ora, prima che entri in questo condotto, che si chiama condotto Arica, dal nome del consorzio che è stato fatto da parte delle aziende conciarie per gestire gli scarichi, viene messo una macchina che fa la ozonizzazione. La ozonizzazione serve per abbattere moltissimo il coto, cioè quella parte impura che c'è, rendere, disinfettare molto l'acqua e anche, togliendo le impurità, renderla quasi trasparente. Quindi è un prodotto di ozonizzazione importante che serve per migliorare questo l'acqua del fiume. Poi si sta studiando di fare quella che si chiama concia bianca. Che vuol dire? Vuol dire una concia fatta con sostanze, di solito sono sostanze che si ricavano dalle cortecce delle piante, eccetera, senza usare il cromo. Quindi ancora meglio, se riusciamo a non usare il cromo non c'è bisogno di recuperarlo. Naturalmente in passato si è tentato, non ci sono stati risultati brillanti, però loro stanno continuando a fare queste indagini. E poi un'indagine costante su quelli che sono i prodotti che vengono usati nella concia. Poi questo è il progetto più interessante veramente, è la costruzione di una serie di dotti fognari che partono dalle concerie, che servono per fare quello che non si era mai fatto, cioè la raccolta differenziata dei reflui. Perché un conto è raccogliere le acque che escono dopo il primo passaggio, cioè quello del telo. Un conto è raccogliere le acque che vengono direttamente dagli spruzzi, un altro conto è raccogliere le acque che vengono dalla concia e così via. Ci saranno circa 5 prelievi diversi, con destinazioni diverse, quindi quello che prima era un vascone, dove ovviamente in un vascone dove va di tutto, non si può prevedere che un depuratore faccia miracoli. Questo depuratore miracoli non ne ha mai fatti, perché non si chiama Sant'Antonio, si chiama depuratore consorziale, e quindi non fa miracoli. Non facendo miracoli dobbiamo aiutarlo, perché è molto più umano che santo. E allora, poveretto, è stato fatto alla fine metà degli anni 70, con altre ideologie, con altri modi di pensare assolutamente alla depurazione, e quindi queste nuove innovazioni, cioè l'idea di non buttare nel vascone tutto insieme e recuperare area per area queste acque in modo da pulirle, da renderle anche in certi casi riutilizzabili. E infatti è previsto che una parte delle acque usate per fare la concia, grazie a questa, questa operazione di separazione, potrà essere messa di nuovo in circolazione. Non si tratta di cose da poco, questo è giusto, si deve risparmiare l'acqua, perché qui nel Veneto, forse non lo sapete, ma l'ISPRA ci comunica che la riserva delle falde del Veneto in generale è scesa del 40%. 40%, siamo quasi a metà del serbatoio, ragazzi. Metà del serbatoio. Significa che il Veneto, che era la più ricca regione di acque d'Italia, si trova in una situazione di penuria. E se continua la siccità, è chiaro che le falde si svuoteranno anche di più. Quindi è necessario risparmiarla l'acqua e recuperarla oltre che risparmiarla. E questo è un discorso che si deve fare anche alla Coldiretti, incidentalmente, visto che ne parliamo, perché andare a coltivare il sorgo partendo a giugno con grandi getti d'acqua è uno spreco enorme di una ricchezza che ormai diventa sempre meno presente per un prodotto che non vale quasi niente. E allora finiamola, cerchiamo di fare, anche la regione dovrebbe fare delle task force per insegnare nuove colture per il Veneto, perché avremo sempre di più, che già anche grazie a quello che si è fatto anche a Dubai, avremo sempre di più la siccità, non è, i ghiacciai si esauriranno sempre di più, quindi anche in questo caso diciamo che Acqua del Campo sta facendo quello che può. In più stanno...
Andiamo verso la conclusione, mi pare che hai detto tantissime cose.
Sì.
E credo che riprenderemo poi questo discorso.
Riprenderemo, sì, se vuoi possiamo fermarci anche adesso.
Anche a pezzetti qualche volta. Comunque vai, se vuoi concludere come vuoi tu, sì, fa sì. Come desideri.
Sì, sì, va bene. Ci sono comunque... devo dirlo.
Mi pare però che tutto quello che hai detto ha una specificità tecnica, ma ha anche un grande valore, cioè che stiamo veramente capendo e tentando di fare delle cose concrete alle quali non avevamo mai pensato, eravamo soltanto presi dalla negatività dei dati che arrivavano, ma non avevamo un progetto che portava qualcosa di diverso. E questo che viene fatto nel campo credo che sia anche un valore aggiunto, nel senso che anche gli altri possono fare qualcosa di nuovo.
Certo, 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 è proprio così. Devo dirti che c'è, è stato aperto dal comune di Arzignano, dal comune di Chiampo, da Acque del Chiampo, un progetto comune con l'Università di Padova, insieme anche a Letra, che è il gestore di Padova, dell'acqua di Padova,
sì,
e Vicenza. E poi un progetto di 24 mesi che farà monitoraggio per scoprire come i PFAS contenuti nell'acqua di scarico possono entrare negli ortaggi. E c'è un grosso impegno dell'università, c'è un grosso lavoro anche con l'Istituto Conciario, che è un istituto tecnico conciario di Arzignano, dove i ragazzi stanno portando delle ricerche veramente significative per la concia meno inquinante. C'è un risveglio, c'è un'azione anche da parte del distretto, c'è soprattutto questo impegno notevole da parte dei sindaci dei due comuni, che risponde anche alla lotta strenua contro la costruzione di un inceneritore ad Arzignano o nella zona dei comuni del bacino, che purtroppo ancora ci sono delle forze politiche e regionali che lo sognano, ma diminuendo rapidamente, come stiamo facendo, anche i fanghi, diventa assolutamente inopportuno continuare a fare queste proposte deleterie. Ecco, io magari mi fermo qua.
Sì, per oggi, per oggi fermati qua, perché hai dato una quantità di dati notevole da un punto di vista proprio del lavoro che hai preparato. E quindi...
sì, allora voglio dire soltanto questo, nulla nasce dal nulla. Da tanti anni, quando abbiamo visto che il Comune si era schierato coraggiosamente contro la costruzione dell'inceneritore, in comune c'è stato il vice sindaco che ha spiegato i 20 punti per cui è sbagliato farlo qua ad Arzignano, e noi come associazione abbiamo aperto le porte al comune, abbiamo detto va bene, visto che voi vi impegnate possiamo lavorare insieme per migliorare la situazione. Il risultato è non certo soltanto nostro, ma il risultato è stato quello di un proficuo lavoro comune ed è, diciamo, è della partenza di una serie di proposte che vengono da campi politici completamente diversi dal nostro, ma non ci interessa, anche da campi economici come quello dei conciari, che notoriamente abbiamo sempre criticato, ma che in questo caso e per queste cose noi riteniamo bravi, che si stanno responsabilizzando, stanno restituendo una parte dei grandi guadagni che hanno fatto alla collettività, e questo è una cosa da apprezzare. Non bisogna essere ideologisti, bisogna essere pragmatici, avendo ben chiaro che il primo compito è quello di ridurre il danno, collaborando con tutti coloro che ci stanno, senza cedere un metro di quelle che sono le nostre idee. E la seconda cosa è combattere ancora a lungo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi di fondo, cioè salvare il pianeta dal riscaldamento, dall'inquinamento, dalle plastiche e tutto il resto. Questo è il nostro lavoro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, forse sono stato prolisso, spero che le mie parole siano state comprensibili e aspetto le vostre domande. Grazie.
Ciao, ciao, grazie a te e alla prossima, perché faremo anche in presenza poi questo discorso. Ciao.
Sì, senti, scusa Albino, allora io non ricevo domande.
Adesso non avrai domande adesso.
Vabbè, allora devo chiudere.
No, riprenderemo questo discorso che hai fatto. E lo faremo proprio assieme anche a tutti i soggetti di cui hai parlato.
Ah vabbè, allora rimango col telefono aperto.
Adesso poi, no, adesso io vado avanti con la trasmissione.
Ah va bene, io ho finito per oggi.
Grazie,
bene,
ciao. Ciao, grazie del lavoro straordinario che hai fatto.
Ciao.
Buona giornata. Mi saluti anche la Donata e naturalmente poi ne riprenderemo. Volevo, qui con me c'è anche Lisa Clark, volevo con lei tentare di fare un breve resoconto di quanto è successo domenica 10, oggi ne abbiamo 12, l'altro giorno ad Assisi, con una grossa assemblea e che ha notevoli presenze per quanto sta avvenendo a livello internazionale proprio, e con tutte le sofferenze che ci sono in questo momento, in particolare per la realtà di Palestina e di Israele. Vuoi accennare un attimo, Lisa? Allora...
sì. È stata fatta, convocata dalla Tavola della Pace, ma anche da una coalizione molto più ampia, innanzitutto la coalizione Assisi Pace Giusta, che esiste ormai da alcuni anni e che coinvolge anche la Tavola della Pace, la Comunità di Sant'Egidio, la Rete Pace e Disarmo e tantissime organizzazioni altre, come la Fondazione La Pira, che da sempre si occupano della giustizia o della pace da costruire per Israele e Palestina. Insieme, naturalmente, in occasione dei 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il 10 dicembre, e del secondo mese terribile della guerra, del bombardamento su Gaza, ma anche c'era stato anche il 7 ottobre, naturalmente, che ha dato la stura a tutta questa violenza, era stata convocata un'assemblea e una specie di mini marcia della pace perché è chiaro che in dicembre e subito prima di Natale, con poco preavviso, era difficile ipotizzare una vera e propria Perugia-Assisi di 25 chilometri. Per questo è stata occupata tutta la mattinata in un'assemblea che, devo dire, è stata straordinariamente feconda, molto interessantissima. E poi questo è stato seguito dalla marcia che da Santa Maria degli Angeli è andata ad Assisi. Però io sono rimasta favorevolmente colpita dal fatto che, nonostante non fossero le migliaia o le decine di migliaia dei partecipanti normali che abbiamo per la Perugia-Assisi, ma erano piuttosto nelle migliaia e centinaia le persone, però c'erano un centinaio di comuni con i loro gonfaloni. Quindi chi ha la possibilità è venuto, anche avvisato con brevissimo preavviso, anche nonostante il tempo che poi alla fine si è dimostrato anche clemente. Volevo dire solo alcune parole su come l'assemblea è stata, alla fine si è caratterizzata. Non credo che fosse previsto questo, ma si è caratterizzata del tutto sul diritto internazionale e sul fatto che, forse perché eravamo comunque il 10 dicembre, cioè il 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e come questo, come tutto il problema della Palestina e di Israele nasce dalle violazioni del diritto internazionale. Avevamo con noi all'assemblea non solo Marco Mascia, che è uno dei coordinatori di tutto questo lavoro, che ha fatto un bellissimo documento. Dopo vi leggo due o tre cose del suo documento preparatorio, perché è veramente illuminante. Sono cose che forse tutti sappiamo, ma che troppo spesso ci dimentichiamo. Ma c'era anche Francesca Albanese, che è la relatrice speciale delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. È appena uscito un suo libro. Dopo, se abbiamo tempo, vi leggo l'introduzione di questo libretto, che consiglierei a tutti di leggere, che si chiama J'accuse, ed è un suo libro in cui lei approfondisce un po', con le domande di un giornalista che conosce molto bene la Palestina, come Christian Elia, lei risponde alle domande sui perché e sulle varie tematiche che spesso ci trovano un po' in difficoltà ad analizzarli in maniera profonda. Non solo quindi il diritto, ma anche come il diritto deve influenzare i nostri ragionamenti, i nostri di società civile. Ecco, il documento che Marco Mascia aveva preparato per il 10 dicembre comincia con una citazione di Papa Francesco, che veramente credo che sia molto utile per tutti. In Fratelli Tutti, Papa Francesco scrive: «Bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici, all'arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale». Ecco, questo riassume la posizione che tutti lì all'assemblea hanno assunto. Veramente una cosa non che sia facile, non che questo ci disegni di fronte a noi una strada facile da percorrere, però la bussola c'è. Lo ama dire spesso anche Flavio Lotti, che ha concepito insieme a Marco Mascia la giornata, che i diritti umani devono essere la nostra bussola. E parte Marco in questo documento dalla nozione che il 29 novembre del 1947 l'Assemblea Generale dell'ONU istituiva nella terra di Palestina uno Stato ebraico e uno Stato arabo, assegnando alla città di Gerusalemme uno speciale status internazionale gestito dalle Nazioni Unite. Questo significa che quei due stati, uno dei quali è nato a tutti gli effetti, l'altro invece deve ancora nascere, dopo tutti questi anni, a questo punto sono 76 anni, sono fratelli, gemelli, nascono lo stesso giorno nell'idea stessa del diritto internazionale, nell'Assemblea delle Nazioni Unite, e sono figli della stessa madre. Questi due stati sono figli delle Nazioni Unite, lo diceva sempre Antonio Papisca. E dicevo che poi abbiamo tutti convenuto, tutti quelli che si sono alternati a parlare, ci si è dati una regola tra gli italiani presenti di 5 minuti, che pochissimi hanno sforato. È stato anche in questo senso anche un bellissimo esempio di come, quando si vuole parlare insieme e non si vuole darsi addosso, ma si vuole trovare ciò che ci unisce, si riesce anche a farlo rapidamente. Naturalmente la prima parte dell'assemblea ha ascoltato anche molte voci dal luogo, dai luoghi. Abbiamo ascoltato un ambasciatore israeliano in pensione, Alon Liel, che è stato ambasciatore in Sudafrica, ma che è stato uno dei primi a iniziare a fare petizioni e appelli a favore della realizzazione giuridica dello Stato di Palestina, pur essendo un ambasciatore israeliano. E lui, il consiglio che ci ha dato, ciò che dovete fare voi che non siete del nostro territorio ma che siete europei, è che dovete non aspettare che si riesca all'ONU o all'Unione Europea a far approvare e riconoscere lo Stato di Palestina, ma spingere affinché siano gli Stati individualmente ad approvare e riconoscere lo Stato di Palestina. Ci ha detto, per adesso c'è solo la Svezia, però ce ne sono altri che sono vicini, altri paesi europei. Dell'Italia purtroppo non ha parlato, ma questa sarebbe una lotta nostra molto importante da fare insieme agli enti locali. Riconoscere lo Stato di Palestina è già un passo avanti. Oltre a lui ci ha parlato Ghassan Khatib, un palestinese che era uno degli amici di Time for Peace 33 anni fa, se l'aritmetica non, o 34. In effetti l'assemblea è iniziata riproponendo il video di una ventina di minuti di Time for Peace, quando 30-40 mila tra israeliani e palestinesi hanno circondato, tenendosi per mano, tutta la vecchia città di Gerusalemme. Una cosa straordinaria, e il video che si può vedere su YouTube racconta brevemente di tutte le difficoltà che si sono superate per arrivare ad avere i permessi per gli internazionali di arrivare lì, e poi a mettere insieme le persone che venivano dai territori palestinesi insieme con gli israeliani di Peace Now e di tantissime altre organizzazioni israeliane, nonostante i dubbi e le incertezze fino all'ultimo minuto sui permessi e nonostante anche parecchie violenze da parte della polizia israeliana. Però il video lo ricostruisce bene e dà l'idea che anche in una situazione di grande difficoltà ci si può riuscire. Ecco. Poi abbiamo sentito 3 donne di oggi, una israeliana ebrea e una israeliana araba. Lei è cristiana, in effetti, che fanno parte dell'associazione israeliana Women Wage Peace, che vuol dire le donne costruiscono la pace, con molta affermazione e determinazione. Sono quasi 50.000 le donne che fanno parte di questa associazione, e una donna palestinese dell'associazione gemella palestinese che si chiama Women of the Sun, Donne del Sole, che ci parlava da Ramallah, E quindi queste tre voci di donne che anche loro non solo non si arrendono, ma chiedono che anche noi continuiamo a sostenerli, che andiamo là. E come dicevo, la chiave che invece ha unito, mostrato quanto siamo uniti noi italiani che eravamo lì, e c'erano tutte le associazioni, quasi tutte le associazioni. Io non ho notato nessuna vera assenza, qualcuno solo in video come la nostra Luisa Morgantini, ma in video perché era a casa con l'influenza. Ecco, e c'erano i sindacati, c'erano le ONG rappresentate dall'associazione ONG italiane, insomma c'era veramente, tutti erano lì rappresentati e col cuore. E come dicevo, è il diritto internazionale quello che ci unisce. E volevo per questo leggervi l'introduzione del libro della Francesca Albanese, perché riassume molto chiaramente, secondo me, può essere una cosa utile, il libro stesso sarà utilissimo per tutti noi, ma questa introduzione è breve e riassume il perché questo libro va letto. Si chiama, l'introduzione, il titolo è La verità prima di tutto. È l'incipit, scrive Francesca Albanese, del più famoso j'accuse della storia moderna. La lettera aperta di Émile Zola al presidente della Repubblica francese, apparsa il 13 gennaio 1898 in prima pagina sul quotidiano di Parigi L'Aurore. La verità, prima di tutto, è anche ciò che ispira questo nuovo j'accuse, è il titolo del libro di Francesca Albanese, costruito a partire da fatti accertati, documentati e incontestabili, affinché la forza del diritto internazionale possa prevalere sull'uso indiscriminato della forza. L'inferno di oggi non può oscurare la violenza degli ultimi decenni. Scusate. Mi spiace. Per affrontare il presente è determinante capire cosa viene prima, cosa c'è dietro. Questo non significa in nessun modo giustificare o minimizzare gli atroci crimini contro i civili israeliani del 7 ottobre del 2023. E non mi stancherò mai di asserirlo in modo fermo e inconfutabile. Se vogliamo però capire quello che sta succedendo, dobbiamo affrontare quell'orrore nel contesto di ciò che lo ha preceduto. Sto parlando della storia di un'occupazione illegale che va avanti da oltre mezzo secolo, dopo altri decenni di abusi inflitti al popolo palestinese. Bisogna capire che la privazione della libertà dei palestinesi, in molti modi e forme, è un elemento centrale dell'occupazione israeliana. Questo regime esiste per garantire la sicurezza delle colonie israeliane che sono state stabilite nel territorio occupato sin dall'indomani dell'occupazione, quando le Nazioni Unite hanno cominciato a richiedere alle truppe israeliane di ritirarsi. Non solo l'occupazione militare non si è interrotta, ma è divenuta lo strumento per creare e proteggere le colonie illegali per soli ebrei. Questi ultimi sottostanno alla legge civile, mentre ai palestinesi si applica la legge militare. Ecco il dualismo legale che costituisce l'essenza dell'apartheid israeliano. In questo contesto, 5 milioni di palestinesi nei territori occupati sottostanno da 56 anni a un regime normativo draconiano, fatto di leggi scritte da soldati israeliani e applicate da soldati, incluse le corti militari che sono le principali sedi di giustizia a disposizione dei palestinesi. L'esistenza delle autorità palestinesi dagli anni degli accordi di Oslo non ha alterato questa realtà strutturale. Gaza è la forma più estrema di questa privazione, che si manifesta nel blocco terrestre, aereo e navale della Striscia, che dal 2007 ha intrappolato oltre 2 milioni di persone, metà delle quali non hanno nemmeno 18 anni. Ai palestinesi di Gaza è impedito di lasciare la Striscia, se non in occasioni eccezionali, come la necessità di cure mediche per malattie gravi, per esempio cancro, leucemia, che in quella zona economicamente depressa e strutturalmente impoverita non sono curabili. I palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est rischiano costantemente di essere arrestati. Succede ai contadini che lavorano la terra, ai bambini che vanno a scuola nelle aree militari dichiarate chiuse, ai leader politici che esercitano il loro mandato e alla società civile che difende i diritti umani. Questa criminalizzazione su vasta scala priva i palestinesi del diritto di muoversi liberamente, di lavorare, di riunirsi pacificamente, di esprimere la propria identità, la propria cultura, le proprie opinioni, di proseguire gli studi, di vivere appieno la propria vita economica, sociale e politica. Il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese rappresenta il primo obiettivo che la repressione colpisce. Questo per me è molto interessante, questo fatto, perché credo che noi laici, senza una formazione giuridica, spesso pensiamo che l'autodeterminazione di un popolo significhi il diritto a crearsi un proprio Stato. Invece, significa il diritto a poter vivere appieno la propria vita economica, sociale e politica. È questa l'autodeterminazione che deve essere garantita ai popoli. Continuo con questa breve introduzione di Francesca Albanese. Gli arresti di massa sono eventi ricorrenti. Le incursioni notturne che ho potuto documentare sono diventate una tattica comune per arrestare o semplicemente per intimidire e terrorizzare i palestinesi, anche i più piccoli tra di loro. La modalità è brutale. Decine di soldati armati irrompono nei villaggi, entrano nelle case sfondando le porte e mettendo a soqquadro le abitazioni, sequestrano proprietà ed effettuano arresti senza un regolare mandato. Questo accade da anni ormai. Secondo le testimonianze dei soldati israeliani che dopo il servizio militare hanno deciso di rompere il silenzio, come dicono loro, fare irruzione nelle mura domestiche delle famiglie palestinesi e terrorizzare i residenti serve a far sentire la loro presenza, a terrorizzare i palestinesi e a farli sentire sottomessi. Israele non fornisce alcun risarcimento alle persone arrestate arbitrariamente né per i gravi danni arrecati alla proprietà in seguito alle incursioni. I bambini non sono estranei a questo tipo di rappresaglia ed è ciò che ho potuto documentare nel mio ultimo rapporto nell'ottobre del 2023. Sono oltre 13.000 i bambini dai 12 anni in su, ma a volte anche di 5 anni, che hanno subito arresti arbitrari, maltrattamenti, procedimenti giudiziari in tribunali militari, con conseguenti traumi per loro e per le loro famiglie. I bambini palestinesi detenuti sono spesso costretti a diventare informatori o collaboratori. Le procedure di giustizia militare minorile, introdotte nel 2009, non hanno alterato la natura illegale del sistema detentivo applicato dalle forze d'occupazione israeliane. E taglio, per avvicinarmi alla fine di questo testo, che, ripeto, è l'introduzione al libro di Francesca Albanese, J'accuse, e l'introduzione si chiama La verità prima di tutto. Allora, lei ci consiglia cosa dobbiamo fare noi che non siamo lì. Dobbiamo comprendere l'impatto devastante dell'occupazione israeliana e della presenza coloniale in continua espansione su intere generazioni di bambini palestinesi. ho potuto documentare in dettaglio le esperienze quotidiane di violenza dei bambini attraverso la confisca delle terre di famiglia, l'espropriazione delle risorse, la separazione delle comunità, la distruzione delle case e dei mezzi di sussistenza. Generazione di bambini palestinesi sia nella striscia di Gaza sia nelle enclave della Cisgiordania o a Gerusalemme Est annessa hanno visto le loro vite ridotte al minimo. Sono semplicemente considerati sacrificabili. È indispensabile che la comunità internazionale utilizzi tutte le misure previste dalla Carta delle Nazioni Unite per porre immediatamente fine all'occupazione illegale di Israele in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Bisogna usare tutte le misure anche per sanzionare gli atti di Israele, gli atti illeciti a livello internazionale, per perseguire tutti i crimini internazionali commessi da tutti gli attori del territorio palestinese occupato e istituire una task force il cui obiettivo sia quello di smantellare l'occupazione coloniale israeliana come condizione preliminare per la pace nella regione. Questo libretto non doveva essere un instant book. Lo è diventato inevitabilmente dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre e dopo la guerra scatenata da Israele sulla striscia di Gaza dalle prime ore di quel tragico giorno che nessuno potrà dimenticare. Fino a quel momento l'attenzione internazionale su Israele e sui territori palestinesi occupati era praticamente prossima allo zero. Ora rappresenta la notizia principale in tutti i media internazionali. Il mio auspicio è che queste pagine, attraverso la documentazione che mettono a disposizione dei lettori e a partire da quei principi del diritto internazionale che faticosamente abbiamo costruito, possano contribuire a mettere un po' di ordine e aiutarci a prendere una posizione che non sia solo una bandiera da alzare.
Ci fermiamo qua, avevo finito questa lettura e credo che sia una cosa molto interessante, così come viene offerta e come anche viene messa a disposizione, è proprio su dati sperimentati, su dati che ci sono, non sono quelli che vengono soltanto descritti in un articolo di giornale, ma sono quelli che invece attraversano la vita e attraversano la realtà delle comunità là dove si trovano e che sono oggetto molto, molto spesso di una superiorità e di una tracotanza, scusatemi la parola, ma di una tracotanza che è umiliazione specialmente per i palestinesi. Allora, invece c'era oggi, vedo qua che abbiamo occupato un po' tutto il tempo, cioè le persone che stanno ascoltando diranno la finiranno questi di leggere i loro discorsi, ma fa parte anche questa di un'iniziativa. Oggi però è la giornata in cui avremmo dovuto e dobbiamo anche in qualche modo parlare di una realtà che se non accettiamo lo sfruttamento e l'attesamento della comunità internazionale, quella che comanda, quella che ha in mano le leve dell'economia, non molla per quanto riguarda l'atteggiamento verso la terra. Non lo molla. I combustibili fossili non sono un titolo. I combustibili fossili sono la causa del degrado ambientale e sono anche la causa, non è passata dentro la bozza di COP28 neanche la parola ridurre, riferimento alla loro eliminazione. Insorgono UE, l'Unione Europea e gli USA, silenzio da Pechino. Sto leggendo la pagina 16 di oggi di
Corriere
della Sera. Abbiamo tentato di recuperare altri due quotidiani, ma erano già esauriti dalla edicola dove siamo andati ad acquistare un giornale. Da Dubai è cominciata la partita a scacchi alla conferenza sul clima dell'ONU. Ieri pomeriggio il presidente di COP28, l'emiratino Sultan Al-Jaber ha messo sul tavolo del negoziato la sua proposta per il cosiddetto Global Stocat, destinato a diventare la dichiarazione conclusiva di questo difficile e tesissimo vertice. Volevi dire una bozza? Allora, una bozza di 21 pagine che all'apparenza è riuscita a scontentare tutti. Per l'Unione Europea è insufficiente. Per l'inviato USA John Kerry non mantiene in vita l'obiettivo di 1,5 gradi, ma che apre la fase delle trattative finali verso un testo condiviso. I 198 partecipanti, dopo tanti buoni propositi e milioni di dollari promessi, devono decidere quale direzione vogliono prendere per affrontare la crisi climatica. Una cosa è certa, difficilmente la COP chiuderà i lavori oggi come sperava Isabel. Il testo proposto dall'ospite emiratino non contiene più, come nelle precedenti bozze, un riferimento alla phase out, eliminazione graduale dei combustibili fossili. Il linguaggio è assai più sfumato, i tempi allungati, chiede la riduzione sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, parole anche queste, in modo giusto, ordinato ed equo, per raggiungere, a volte quando sento parlare di pace giusta, ma che pace è? Allora, io non ho capito, cos'è una pace giusta? Io credo che la pace sia pace, basta. Non credo che ci debba essere l'aggettivo giusta, perché c'è la pace ingiusta? Non è pace se è ingiusta. Non lo so, sono indietro ancora nelle comprensioni, sono diventato vecchio per niente qua ormai. Allora, qua dice, il linguaggio è assai più sfumato, i tempi allungati. Chiede la riduzione sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, per raggiungere le emissioni zero entro, prima o intorno, eccolo qua un altro punto, le emissioni zero entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza, e include molti dei desiderata dei paesi produttori ed esportatori di petrolio, come la menzione della cattura e stoccaggio del carbonio, il CCS, una tecnologia giovane, costosa e molto efficiente, che però permette di continuare a pompare idrocarburi. Si cita il phase down, riduzione graduale del carbone non abbattuto tramite tecnologia CCS, anche se non c'è una definizione globalmente accettata di cosa sia il carbone abbattuto. Il commissario UE per il clima, Bob Extra, ha definito la bozza deludente e inaccettabile, pur salvando il riferimento alla cattura delle CO2. Contrari anche gli USA, la sezione relativa, a proposito di USA, ieri vi ho letto l'articolo dell'Avvenire, dove si diceva che mai come adesso sono calati i costi del petrolio, semplicemente perché ce n'è così tanto e viene usato così tanto che il mercato riesce a ridurre i costi tanto del tanto che viene consumato. Qua evidentemente non sono della stessa commissione quelli che parlano. E dunque il commissario UE per il clima Extra ha definito la bozza deludente e inaccettabile, pur salvando il riferimento alla cattura delle CO2 dell'anidride carbonica. Contrari anche agli USA, la sezione relativa alla mitigazione, compresa la questione dei fossili combustibili, deve essere sostanzialmente rafforzata, e la sezione sulla finanza contiene inesattezze che devono essere corrette, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. Lapidario, il portavoce dell'alleanza delle piccole isole, il samoano Cedric Schuster, non siamo venuti qui a firmare il nostro certificato di morte. Potente sta frase. Non siamo venuti qui a firmare il nostro certificato di morte. Nella bozza sono presenti però anche elementi positivi: l'impegno a triplicare le rinnovabili e a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, che gode del consenso di un'ampia maggioranza, ma anche il fatto che per la prima volta in un testo della COP si chiede ai paesi di tagliare la produzione di combustibili fossili. Non piacerà al fronte OPEC, che vuole boicottare qualsiasi menzione delle energie fossili. Arabia Saudita, Iraq, Iran tacciono, ma sono pronti a dare battaglia assieme alla Russia. Anche la Cina per ora fa la sfinge, ma sarebbe pronta ad accettare l'impegno a sostituire gradualmente le energie fossili con le rinnovabili, con tempi che permettono però ai paesi in via di sviluppo di proseguire la loro crescita economica. Da leggere in questa chiave la frase del negoziatore cinese Xie Shenhua: l'azione climatica è una maratona, chi corre davanti deve avere la capacità di essere veloce. Ma questo è il testo che ho trovato su pagina esteri di quest'oggi, a pagina 16 del Corriere della Sera. Allora, vado adesso a segnalare.
Vuoi aprire le domande?
Telefonate sono come?
Ah, vuoi chiedere se ci sono delle domande?
Sì, volevo.
Ah, ok.
C'è una domanda subito, guarda. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto?
Sì.
No, perché sono Lorenzo Diavolo, non si sente nulla. E anzi, volevo dire che adesso fino a quello che hai detto te, Dualbino, non era silenzio radio.
Non hai sentito quello che ha letto Albino?
Sì, non si è sentito, perché si vede che c'erano i microfoni e gli strumenti che non erano nelle condizioni reali. Niente, io comunque ho ascoltato lei, la dottoressa Clark, mi sembra, no?
Lisa, sì.
Lisa Clark.
Mi dica.
Niente, sulla questione palestinese ormai è chiaro però che lì qualcuno ha superato il Rubicone, non c'è più niente da dire, ma anzi, siccome che le guerre sono sporche e vengono preparate, e un potente esercito come Israele, ormai ci sono anche informazioni che sapevano che c'era questo attacco, che si sono preparati, no? Che non dicevano nulla. E dopo diventa più chiaro che, come in tutte le provocazioni, c'è il pretesto per dopo distruggere quello che stanno facendo. Questo qui è una cosa che diventa sempre più chiara. C'è un problema di comunicazione, comunque mi scusi. Per esempio, lo dico, io ascolto Prima Pagina da sempre, da quando è nata. E questa, la settimana scorsa c'era, per esempio, un giornalista, Borometti, che è uno addirittura che ha la scorta ormai da 10 anni per la mafia. E lui stesso ha detto che nei posti di guerra i giornalisti arrivano sempre dopo, quindi come sono avvenute le cose nessuno sa. E questo
bisognerebbe però dire anche, scusami Lorenzo, scusami, bisognerebbe però anche dire quanti sono stati i giornalisti uccisi nella situazione.
A Gaza. A Gaza,
sì,
74.
Sì, infatti, no, quelli di Gaza, ma io dico addirittura nel 22 è stata uccisa una giornalista che dopo hanno fatto vedere con funerale in internet, lo vedi, che
sì,
hanno
palestinese americano.
Stratonato la giornalista della Al Jazeera, gli stessi soldati israeliani. No, io sto dicendo che l'esercito israeliano, l'Israele ha superato il Rubicone. Lei qui, questa cosa qui è stata preparata proprio come pretesto a questo punto per fare quella cosa. E addirittura c'è chi, loro stanno distruggendo tutto, lo sapevano, e anche l'attacco che serviva per Hamas per portarsi via gli ostaggi per dopo trattare, lì è intervenuto l'esercito israeliano. E come fa adesso? Distrugge tutto quando interviene. Non interessa di uccidere né ostaggi né avversari e neanche le persone che ci sono. che dopo tutto va a carico, è andato a carico di ad Hamas per creare il pretesto di attaccare. Ma le guerre sono una cosa sporca, si fanno già prima, è sporco già la preparazione. Lì Israele ha preparato tutto per quello che sta facendo, insomma è una cosa, ma non c'è paragone. Gli armeni, per esempio, si dice per quello che hanno subito il genocidio armeno, non possono entrare in Europa, perché quindi non può entrare la Turchia. Ma questi qui stanno facendo ancora peggio, è una cosa inaudita. Quindi non so, e poi il peggio è il governo americano, e io dico è una porcheria, e gli israeliani sono di conseguenza. Vi saluto tutti, buongiorno.
Ciao, buona giornata anche a te. Lorenzo,
volevo rispondere in due maniere. La prima sul fatto dei giornalisti, abbiamo letto una decina di giorni fa, penso che fosse, non mi ricordo esattamente il giorno, c'è stato un appello promosso e firmato da centinaia di giornalisti di tantissimi paesi del mondo, in cui denunciavano il fatto che le forze armate israeliane non davano loro il permesso di entrare in Gaza. Quindi lei su questo ha ragione, però in Gaza c'erano un sacco di giornalisti, tantissimi, alcuni sono ancora vivi, ma sono stati fatti fuori in 74. Quindi dal punto di vista dei giornalisti che raccontano le cose come vanno, forse ha detto qualcosa di corretto lei. Ed è così, ed è che le guerre sono sporche e vogliono le loro sporche azioni farle senza che vengano viste.
È buio.
Mentre invece su quella sua ricostruzione di come sono andate le cose il 7 di ottobre e la preparazione, eccetera, io, ma che non sono nessuno, ma anche Francesca Albanese, che invece è una relatrice speciale dell'ONU, non abbiamo alcuna prova che le cose siano andate come dice lei. Quindi lei lo dice con grande certezza, come se fosse, come se dicesse che è nato il tale giorno del tale mese del tale anno, ma io le chiederei di essere un po' più, magari mettere qualche condizionale nei suoi verbi, ecco.
Comunque, per quanto riguarda invece l'osservazione che mi ha fatto, ha ragione chi ha telefonato adesso, Lorenzo, ha ragione, e volevo accennare allora, per chi non ha sentito abbastanza, cioè non ha sentito niente anche, il fatto che la conferenza ancora si conclude oggi di fatto, mi pare, e che è cominciata la partita da scacchi alla conferenza sul clima dell'ONU. Ieri pomeriggio il presidente di COP28, l'emiratino Sultan Al-Jaber, ha messo al tavolo del negoziato la sua proposta del cosiddetto Global Stock Act, destinato a diventare la dichiarazione conclusiva di questo difficile e tesissimo vertice. Una bozza di 21 pagine che all'apparenza è riuscita a scontentare tutti. Per l'Unione Europea è insufficiente. Per l'inviato USA John Kerry non mantiene in vita l'obiettivo di 1,5 gradi, ma che apre la fase delle trattative finali verso un testo condiviso. I 198 partecipanti, dopo tanti buoni propositi e milioni di dollari promessi, devono decidere quale direzione vogliono prendere per affrontare la crisi climatica. Una cosa è certa, difficilmente la COP chiuderà i lavori oggi, come sperava Al-Jaber. Quindi abbiamo ancora un dibattito, ma anche una situazione di stagnazione, insomma, ecco. E qua dice il testo proposto dall'ospite emiratino non contiene più, come nelle precedenti bozze, un riferimento alla eliminazione graduale dei combustibili fossili. Il linguaggio è assai più sfumato, i tempi allungati, chiede la riduzione sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo per raggiungere le emissioni zero entro prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza, e include molti dei desiderati dei paesi produttori o esportatori di petrolio. Eccolo qua. E include molti dei desiderata dei paesi produttori o esportatori di petrolio, come la menzione della cattura e stoccaggio del carbonio, CCS, una tecnologia giovane, costosa e poco efficiente, che però permette di continuare a pompare idrocarburi. Si cita la riduzione graduale del carbone non abbattuto tramite tecnologie CCS, anche se non c'è una definizione globalmente accettata di cosa sia il carbone abbattuto. Ecco, io dico che purtroppo la realtà è una realtà triste, anche questa volta siamo di fronte a interessi che si scontrano e purtroppo la realtà, come sempre, a livello di decisioni prese dai capi di Stato, prese dai capi di governo, ma a volte mi domando veramente se il potere ha bisogno sempre e soltanto di coloro che frenano e che tengono soltanto per quello che si è già visto e che soprattutto mantiene gli interessi, soprattutto gli interessi di quelli che sono al potere e che rimangono oggi sempre più personalizzati. Una delle cose che sto osservando nella gestione dei grandi temi dell'umanità sono sempre di più i personalismi che vincono piuttosto che la capacità collettiva di trovare una sintesi concordata e anche poi sviscerata, in modo da favorire il bene comune, in modo da favorire una novità per il pianeta da una parte in questa situazione e una novità per i popoli dall'altra, se pensiamo ai rapporti che esistono in Africa, in Asia e in America Latina, oltre che in Palestina e Israele. Ringrazio della pazienza che avete usato, e ringrazio Lisa che ha partecipato, e vi auguro un buon pomeriggio e buona continuazione e buona salute a tutti quanti. Ciao.